Il titolo di questo messaggio è Consolazione. Secondo le parole di Davide alla Chiesa di Cristo nostra. Leggeremo i Salmi 131 e poi il 132. Cominciamo col 131 di Davide, il re. Salmo 131, canto dei pellegrinaggi di Davide. O Eterno, il mio cuore non è gonfio di superbia e i miei occhi non sono alteri. Non attendo a cose troppo grandi e troppo alte per me. In verità ho calmata e quietata l'anima mia, come è quieto il bimbo divezzato sul seno di sua madre. Quale è il bimbo divezzato? Tale è in me l'anima mia. O Israele, spera nell'Eterno, da ora in eterno. Questo salmo mi ha colpito perché è, direi che è una scrittura che ci aiuta a calmarci, siccome viviamo in un mondo che ci rattrista, che ci angoscia, dove la nostra carne è sempre esaltata dalle cose del mondo, della nostra vita, del nostro lavoro, queste parole mi hanno fatto pensare che questo salmo è un salmo dei pellegrinaggi per pensare al Signore, per acquietare la nostra anima e renderla capace di dialogare col Signore, veramente nel cuore, col nostro cuore, calmo e tranquillo in Lui. Cioè noi dobbiamo cercare, trarre da questo Salmo un insegnamento per noi, per la nostra vita, e per cui invece di prendere delle pastiglie di ansiolitici e tranquillanti, possiamo leggere questo Salmo. Perché è molto bello, è molto il concetto che trasmette, è un concetto reale per la nostra vita, per la vita di tutti i giorni. Perché ci sono tanti guai nelle famiglie, ci sono tanti femminicidi, perché ci sono tanti problemi nel mondo attorno a noi che vengono continuamente alla nostra conoscenza, perché gli uomini e le donne, essendo lontani da Dio, quelli di questo mondo, sfogano l'uno nell'altro, all'altro, invece di portare gioia, allegrezza e uno spirito pacifico di perdono, di amore l'uno verso l'altro, non fanno altro che, eccitati dal mondo, dalla carne, non fanno altro che lottare gli uni con gli altri, e anche la famiglia è diventato un campo di battaglia, ritengo, da quello che vediamo fuori. Ma noi, grazie a Dio, grazie alla fede, allo Spirito Santo che ci è stato dato nel battesimo e che tuttora vive nei nostri cuori, noi possiamo capire queste parole, farle nostre, perché dice: O Eterno, il mio cuore non è gonfio di superbia. Anche lui aveva il problema della superbia, Pensavo alla predicazione di Alessio riguardo a Efesini 6, 1, 3, 1, 2, circa il battesimo, l'ubbidienza. Ha parlato dell'ubbidienza dei figli e dell'ubbidienza dei figli di Dio. E se c'è una cosa che è ostile alla nostra natura è proprio l'ubbidienza, è l'essere, metterci tranquilli a ubbidire, perché il nostro cuore è irrequieto, è continuamente irrequieto, è portato invece alla ribellione, al giudizio critico verso i genitori, verso tutte le autorità, in modo che l'uomo rimane in una posizione non salutare davanti ai fratelli, davanti alla Chiesa, davanti a Dio. Quindi queste virtù che la Scrittura ci mette davanti giorno dopo giorno nella Chiesa, come vengono recepite da noi, dal nostro cuore, che è un cuore che per via della carne è superbo, egoista e assolutamente ribelle? Come la mettiamo? Noi bisogna che per noi stessi ci facciamo attraverso la Scrittura un sentiero di giustizia per mezzo dello Spirito Santo, per mezzo della parola, un sentiero per calmare il nostro cuore, per renderci ubbidienti nella confessione dei nostri peccati, riconoscere che per natura nella carne siamo così, ma il Signore ci vuole così, ci vuole in Cristo, perché Lui ci ha messo in Cristo. Noi siamo qui perché il Padre ci ha messi in Cristo, ha mandato il suo figliuolo in carne, simile a carne di peccato, proprio perché Lui, con le sue parole prima, con la sua grazia, con i suoi miracoli, con la parola di Dio che abbiamo fra le mani e che è la nostra gioia, noi potessimo, per le virtù della croce sua santa e della sua non solo morte ma resurrezione, poter fare dei sentieri di giustizia nei nostri cuori in modo da ubbidire, da avere timore di noi stessi e essere ubbidienti alla parola, essere ubbidienti a Gesù nella nostra vita per il nostro stesso bene. E quindi questo salmo, primo salmo di Davide, ci insegna proprio qual è il sentiero per essere ubbidienti, per essere pacifici, per avere pace in questo mondo. Mettere sempre Dio davanti a noi e non andare noi a risolvere i problemi. Bisogna che sia il Signore che è morto per noi sulla croce, che va davanti a noi nella nostra vita e sulla base del suo amore e del suo perdono continuo, noi possiamo acquietare l'anima nostra, porci davanti a Dio in quell'atto di umiliazione, di preghiera, confidenza in Lui, tale per cui noi possiamo vivere santamente, noi possiamo vivere secondo la sua santa parola. È bellissimo questo fatto. O Eterno, il mio cuore non è gonfio di superbia e i miei occhi non sono alteri. Non attendo a cose troppo grandi e troppo alte per me. Cioè, che mi basta la tua grazia, mi basta la tua grazia, mi basta. Io volo basso, sono re, ho una grande responsabilità per questo popolo, ho commesso dei peccati, ma tu mi hai perdonato e tu, oltre a perdonarmi, mi hai dato la saggezza di meditare la tua parola e di vivere secondo questi principi santi. Questo è il contatto, è la verità. E infatti nel versetto 2 dice: in verità ho calmata e quietata l'anima mia. Cioè noi possiamo avere una tempesta nel cuore, ma possiamo anche calmarla. Possiamo anche in verità. Su che base la verità? Sulla base del perdono, sulla base del sacrificio di Cristo, sulla base del fatto che per lo Spirito Santo conosciamo la nostra natura carnale di peccato nella quale dobbiamo continuare a vivere. In verità ho calmata e quietata l'anima mia, l'anima che, perché l'anima sia sottomessa alla coscienza, che quest'anima, che è quella che prima andava secondo le proprie concupiscenze, secondo il mondo, quest'anima si è quietata come quieto il bimbo divezzato sul seno di sua madre. Qui Dio viene paragonato a una madre alla quale noi dobbiamo tornare per godere di questa pace in questo mondo che non ha pace. Quale il bimbo divezzato è tale l'anima mia, o Israele, spera nell'Eterno da ora in perpetuo. Ecco, questo Salmo, che magari ho commentato un po' frettolosamente, mi ha però dato un input che andiamo a leggerlo in Prima Corinzi al capitolo 8. In Prima Corinzi al capitolo 8 c'è un concetto, l'Apostolo Paolo esprime per lo Spirito un concetto che è molto importante. Quando consideriamo le cose che sappiamo della parola di Dio, non dobbiamo trattarle o trattenerle nel nostro cuore con uno spirito sbagliato, perché altrimenti diventeremmo superbi. Infatti cosa dice qui l'Apostolo Paolo? Quanto alle carni sacrificate agli idoli, noi sappiamo che tutti abbiamo conoscenza. La conoscenza gonfia, ma la carità edifica. Allora qui noi dobbiamo aver ben chiaro che la nostra conoscenza del Signore può essere un'occasione per disprezzare gli altri, ma il Signore ci invita all'amore. Ci invita ad amare gli altri, a perdonare, ci invita. Quindi questa conoscenza che noi abbiamo, la conoscenza di Davide in quel Salmo 131, è una conoscenza che acquieta il suo cuore, perché lui usa la conoscenza di Dio per mettersi al servizio di Dio, per essere umile, per essere umiliato e non vivere superbamente e con disprezzo del prossimo. Quindi questo primo salmo ci serve per prendere una posizione che utilizzeremo poi nel Salmo 132, perché è meraviglioso considerare, leggiamo ancora in Prima Corinzi 8, dice: la conoscenza gonfia, ma la carità edifica, versetto 1. Se alcuno pensa di conoscere qualcosa, egli non conosce ancora come si deve conoscere. Ma se alcuno ama Dio, esso è conosciuto da lui. Questo è il vero, è quello che il Signore vuole ottenere con la conoscenza della salvezza e della parola di Dio. Vuole che la conoscenza ci acquieti, ci renda come dice il Salmo 101, il mio cuore non è gonfio di superbia e i miei occhi non sono alteri, ma non attendo a cose troppo alte e troppo per me. E infatti perdonò Shimei, perdonò diverse persone che lo avevano offeso o che lo avevano offeso nella sua vita, Davide. Quindi noi vediamo come la conoscenza della Scrittura deve sempre umiliarci in modo che lo Spirito Santo prenda vita in noi. E vedremo che quando lo Spirito Santo prende vita in noi perché usiamo la conoscenza in uno spirito di umiliazione, di amore del prossimo, di perdono del prossimo, noi entriamo veramente nel segreto di Dio. Se alcuno pensa di conoscere qualcosa, egli non conosce ancora come si deve conoscere, ma se alcuno ama il Dio, esso è conosciuto da lui, cioè è uno con lui. Quando dunque al mangiar delle carni sacrificate agli idoli, noi sappiamo, conoscenza, che l'idolo non è nulla nel mondo, che non c'è alcuno Dio all'infuori di uno sole. Poiché, sebbene vi siano dei cosiddetti dei, tanto in cielo quanto in terra, come infatti ci sono molti dei e molti signori, non di meno non c'è che un Dio solo, il Padre, dal quale sono tutte le cose, e noi, per la gloria sua, in un solo Signore Gesù Cristo, mediante il quale sono tutte le cose e mediante il quale noi siamo e sussistiamo. Quindi questo concetto della conoscenza, noi vediamo attorno a noi, in tutti i campi del sapere, dell'economia, della medicina, eccetera, che la conoscenza è usata per vantarsi rispetto agli altri, per fare polemiche, per criticare, ma non deve essere così con la parola di Dio. Cioè noi vediamo attorno a noi un mondo che fa un uso della conoscenza iniquo, mentre nella Chiesa questo non è permesso. E allora questi versetti di Prima Corinzi 8 devono rimanere ben stampati nella nostra mente. E con questo concetto di conoscenza noi andremo a leggere il Salmo 132. Canto dei pellegrinaggi. Non c'è scritto di Davide, ma c'è Davide in tutti i versetti. Ricordati, o Eterno, a favore di Davide di tutte le sue fatiche, come egli giurò all'Eterno e fece voto al potente di Giacobbe dicendo: certo non entrerò nella tenda della mia casa, né salirò sul tetto ove mi corico, ma non darò sonno ai miei occhi, né riposo alle mie palpebre, finché abbia trovato un luogo per l'Eterno, una dimora per il potente di Giacobbe. E questo è una parziale correzione di quello che abbiamo detto prima. Cioè lui pensò di dover edificare un tempio. E il Signore, sapete che il Signore gli disse: no, tu non lo edificherai perché sei un uomo di sangue, lo edificherà tuo figlio. Ma lui aveva pensato nel suo zelo di costruire questo tempio. Non darò sonno ai miei occhi, né riposo alle mie pache, finché non abbia trovato un luogo per l'Eterno, una dimora per il potente di Giacobbe. Ecco, abbiamo udito che l'arca era in Efrata. L'abbiamo trovata nei campi di Giar. Voi sapete che l'arca, dopo che era stata rapita dai nemici di Israele, non era tornata, perché non era neanche a Gerusalemme, era in una tenda, era ancora in un tabernacolo, come era a Shiloh, no? E quindi Davide ebbe questa idea di costruire una dimora per il potente di Giacobbe. Ma questa arca era in Efrata e l'abbiamo trovata nei campi di Giar. E questa collocazione dell'arca lo rende umile. Perché? Perché l'arca era stata presa dai nemici di Israele, perché Israele aveva peccato. Israele aveva peccato, prima Samuele, se voi leggete, è ben chiaro questo. Quindi lo zelo di Davide viene smorzato da questo pensiero. Ma guarda che quell'arca lì è stata presa dai nemici perché il popolo ha peccato, perché il popolo si è insuperbito. Andiamo alla dimora dell'Eterno, adoriamo dinanzi allo sgabello dei suoi piedi. Andiamo nella dimora dell'Eterno, adoriamo dinanzi allo sgabello dei suoi piedi. Io penso che questo sentimento di andare all'arca e di adorare possa calmare molto il nostro spirito di insuperbire o di pensare alle nostre cose. Lo Spirito Santo ci aiuta a vedere nel nostro cuore e a confessare i nostri peccati. Io penso che noi possiamo proprio adorando. Parlavamo prima di Tina e dello Spirito Santo che può aver ricevuto in quella cerimonia della Chiesa. Noi dobbiamo pensare che l'adorazione di Dio è una cosa molto importante, che permette al Signore di entrare nella nostra vita. Non siamo noi che entriamo in Lui e con le nostre regole, è Lui che entra nella nostra vita se adoriamo veramente. Andiamo alla dimora dell'Eterno, andiamo dinanzi allo sgabello dei suoi piedi. Levati, o Eterno, vieni al luogo del tuo riposo. Tu è l'arca della tua forza. I tuoi sacerdoti siano rivestiti di giustizia e giubilino i tuoi fedeli. Per amore di Davide tuo servo, Non respingere la faccia del tuo unte. Ecco che qui anche lui comincia a abbassare un po' la cresta. Secondo Prima Corinzi 8, la conoscenza di Dio lo rende più umile e il Signore parla al suo cuore. E può parlare, non respingere la faccia del tuo unto. L'Eterno ha fatto a Davide questo giuramento. Ecco la parte conclusiva e meravigliosa del Salmo, che in questa situazione del suo cuore, di quello che lui avrebbe dovuto fare, ma che non poteva fare, l'Eterno gli dà di più, parla con lui. Abbiamo adesso il dialogo che il Signore parla a Davide. L'Eterno ha fatto a Davide questo giuramento di verità. La verità è sempre dappertutto. Nel Salmo 131, in verità. E qui c'è un'altra verità molto importante, un giuramento in verità. E non lo revocherà. Io metterò il tuo trono, sul tuo trono, un frutto delle tue viscere. se i tuoi figliuoli osserveranno il mio patto e la mia testimonianza che insegnerò loro, anche i loro figliuoli sederanno sul tuo trono in perpetuo. In questi due versetti ci sono due promesse meravigliose, che la linea di Davide sarebbe continuata fino a Cristo. Metterò sul tuo trono un frutto delle tue viscere, è Cristo questo. E poi dice però il tuo regno continuerà fino a quel momento. Quindi è una cosa meravigliosa. Quando noi ci mettiamo in testa, poiché siamo orgogliosi e la sapienza ci rende orgogliosi, noi dobbiamo sempre prendere una posizione in modo che il Signore possa rispondere con i suoi progetti, che sono sempre più meravigliosi dei nostri. Perché Davide qui voleva costruire un tempio di pietra, e noi sappiamo che invece in Cristo il Signore ha voluto fare dei nostri corpi il tempio dello Spirito Santo e della Chiesa, e della Chiesa il vero tempio suo. Quindi Dio voleva l'uomo, voleva abitare nell'uomo in Cristo. Quindi è una cosa meravigliosa che vediamo qui, è una cosa meravigliosa che deve rallegrarci, perché il Signore, quando noi andiamo dal Signore, dobbiamo sempre parlare, ma avere anche un orecchio per udire quello che Lui ci vuole far sapere, perché è sempre per il nostro bene, perché sono i Suoi piani eterni che Lui ha decretato prima della creazione del mondo in Cristo Gesù. Quindi è una cosa meravigliosa. Io mi rallegravo proprio di questa completezza della scrittura, per cui trovare nei Salmi gli stessi concetti e lo stesso progetto che poi più tardi lo Spirito Santo ha realizzato attraverso gli Apostoli, è una cosa meravigliosa, è una cosa meravigliosa. Versetto 13: poiché l'Eterno ha scelto Sion, l'ha desiderata come sua dimora. Ponete l'accento sulla desiderata. A me mi ha molto commosso questo l'ha desiderata come sua dimora. Questo è il mio luogo di riposo in eterno. Qui vi abiterò perché l'ho desiderata. Qui non si parla della Chiesa, ma si parla di Sion. Sion è una cosa diversa da Israele. Sion era proprio il nucleo del patto davidico con Dio, che comprendeva il Messia. Quindi Davide non sapeva niente del Messia. Ma in questo momento salta fuori questo desiderio di Dio. Vedete, lui aveva il desiderio di costruire un tempio. Qui è l'Eterno che ha il desiderio di fare una cosa che rappresenta l'allegrezza e la gioia dei nostri cuori tutti i giorni della nostra vita. Poiché l'Eterno ha scelto Sion, l'ha desiderata come sua dimora, e questo è il mio luogo di riposo in eterno. Qui vi abiterò perché l'ho desiderata. Io benedirò largamente i tuoi viveri, sazierò di pane i tuoi poveri, i tuoi sacerdoti li vestirò di salvezza e i tuoi fedeli giubileranno con gran gioia. Quivi farò crescere la potenza di Davide e quivi terrò accesa una lampada al mio unto. I tuoi nemici li vestirò di vergogna, ma su di lui fiorirà la sua corona. Qui c'è in sintesi tutta la gloria che poi il Signore svilupperà in Cristo. Nella Chiesa di oggi, nella quale noi siamo qui radunati, io non so se voi avete potuto gioire della mia gioia, ma se a casa lo rileggerete dopo aver acquietato l'anima vostra come un bimbo divezzato, voi proverete una gioia grande, perché qui c'è tutto il progetto, anche implicito, della Chiesa e di quello che succederà, che ora lo sappiamo perché abbiamo il Nuovo Testamento, ma che allora era sconosciuto. Ma noi abbiamo un Dio che vede nei nostri cuori e parla e va oltre i nostri desideri e la nostra allegrezza, va oltre le nostre speranze, perché è un Dio vivente, vero e meraviglioso. Quindi noi dobbiamo armarci sempre, quando trattiamo con Dio, di umiltà e di permettergli di parlarci, permetterci di parlare. Sì, dobbiamo dirgli i desideri di essergli fedeli, di fare qualcosa per lui, ma poi dobbiamo sempre farlo in umiltà, perché solo lui sa quello che è giusto. Noi dobbiamo essere dei bambini divezzati. In certi passi del Vangelo il Signore parla molto dei bambini, e che evidentemente erano grandicelli, perché correvano di qua e di là, creavano scompiglio, e loro i genitori o gli apostoli pensavano che disturbassero. Ma noi siamo dei bambini, e se siamo divezzati, possiamo entrare in quella conoscenza che è descritta in Prima Corinzi al capitolo 8, e amare il Signore, cioè inchinarci davanti a Lui, adorarlo veramente e ricevere da Lui quello che Lui vuol fare anche della nostra vita. E mi sembra che alla domenica, in una domenica come questa, noi, pensando alla nostra vita, possiamo veramente ringraziare il Signore per il progetto suo, perché questo è un progetto suo. Davide voleva costruire un tempio, ma il Signore ha fatto ben al di là di questo tempio. Il Signore aveva di mira tutte le nazioni, aveva di mira tutte le chiese, aveva di mira tutti gli uomini e tutte le anime che in Cristo avrebbe raccolto a sé. Perché, come leggiamo in Prima Corinzi 1:30, anzi leggiamo un po' da prima di Prima Corinzi 1:30. Dal versetto 22: poiché i giudei chiedono dei miracoli e i greci cercano sapienza. Entrambi erano orgogliosi, se sia i giudei che i greci erano superbi per via della loro sapienza. I giudei perché avevano il piano di Dio e erano insuperbiti, e quando venne Gesù i più orgogliosi non lo accettarono. I giudei perché la sapienza dei greci dominava il mondo, tutto il mondo di allora, prima che arrivasse Roma. Ma noi predichiamo Cristo crocefisso, che per i giudei è scandalo e per i gentili pazzia. Vedete, la pazzia di queste due nazioni non poteva accettare Gesù, ma noi siamo qui, abbiamo accettato Gesù. Ma per quelli i quali sono chiamati, tanto giudei quanto greci, predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio, poiché la pazzia di Dio è più savia degli uomini e la debolezza di Dio è più forte degli uomini. Infatti, fratelli, guardate la vostra vocazione. Non ci sono fra voi molti savi quanto alla carne, non molti potenti, non molti nobili, ma Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i savi, e Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. E Dio ha scelto le cose ignobili del mondo, le cose sprezzate, anzi le cose che non sono, per ridurre al niente le cose che sono, affinché nessuna carne si glori nel cospetto di Dio. E a Lui voi dovete d'essere in Cristo, in Cristo Gesù, il quale ci è stato fatto da Dio sapienza, giustizia, santificazione e redenzione, affinché, come è scritto, chi si glori nel Signore. Quindi, cari fratelli e care sorelle, siamo in una botte di ferro. Siamo in una botte di ferro, purché calmiamo le acque della nostra carne nel nostro cuore e torniamo a quella saviezza, a quella purezza che lo Spirito Santo vuole far fluire nella nostra vita. Se vogliamo andare avanti come vuole il Signore, avremo grandi gioie nella nostra vita, comunque essa vada, perché il Signore è veramente il Signore di tutto. E a sua gloria, al suo nome, in Cristo Gesù, il Signore nostro. Amen.